Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Sono le 15.37 da Roma a Milano con gli ospiti di oggi Luigi Vittorio Berliri, presidente di Spes contra Spam. Benvenuto.
Buonasera.
E da Milano Filippo Ghelma, il dottor Filippo Ghelma, responsabile dell'unità semplice dipartimentale del DAMA, dell'azienda ospedaliera di San Paolo, appunto di Milano. Buonasera anche a lei.
Buonasera.
Allora, oggi parliamo dell'esperienza di una cooperativa sociale, appunto Spes contra Spam, e dell'impegno di un medico e di molti altri professionisti appunto al DAMA. Perché? Perché dobbiamo partire dalla volontà di persone normalissime come tutti noi che si sono impegnate per dare voce agli ultimi. Allora, nasce la Carta dei diritti delle persone con disabilità, di cui Luigi Vittorio Berliri ci parla e ci spiega appunto di cosa si tratta e per chi è soprattutto.
Allora, iniziamo dall'inizio e dalla storia. La storia inizia 10 anni fa con una persona con grave disabilità che vive in casa famiglia a Roma, la casa famiglia di Spes contra Spam. Questa persona si ammala di una banale influenza, viene ricoverata in un ospedale. In questo ospedale nessuno si preoccupa del fatto che, oltre ad avere l'influenza, è una persona con grave disabilità che ha fatica a comunicare, a parlare, a farsi capire, a farsi comprendere, e quindi viene trattata come tutte quante le altre persone ammalate, vale a dire l'orario di ingresso dei familiari è lo stesso che per un adulto che ha una banale influenza, e quindi soltanto la mattina dalle 10 alle 11 e il pomeriggio dalle 19 alle 20, e quindi la non preoccupazione di tutto quello che riguarda la parte affettiva, relazionale di cui ha bisogno una persona con grave disabilità che è molto disorientata dentro un ospedale. Già siamo disorientati tutti, figurarsi una persona più fragile. Che cosa succede? Che passano i giorni e Tiziana, invece di guarire, peggiora, si ammala sempre di più. I medici non capiscono che cosa ha Tiziana, e dopo un mese e mezzo di ricovero in cui Tiziana appunto viene ignorata dagli infermieri, maltrattata, viene a mancare. Rabbia, sconcerto, sgomento, dolore, dolore profondissimo, un lutto lungo e profondo dentro la casa famiglia, fin quando a un certo momento decidiamo di trasformare questo lutto e questo dolore in una risposta positiva, non tanto per Tiziana ma per le tante altre Tiziane che prima o poi, con persone con disabilità, che possono essere ricoverate in un ospedale. E decidiamo di mettere intorno a un tavolo le persone più in gamba in tutta Italia, i medici più in gamba. Un altro è al telefono con noi, è il dottor Ghelma, che ha un progetto fantastico a Milano, ho scoperto, è veramente una persona eccezionale, la sentirete tra poco. Dicevo, le persone, i medici più in gamba che conoscono il tema delle persone con disabilità in ospedale, quindi Milano, Bologna, Roma, abbiamo messo su un team al lavoro e abbiamo preso la Carta dei diritti delle persone con disabilità, la Carta dell'ONU, e la Carta dei diritti del malato, e abbiamo semplicemente messo insieme queste due carte per scrivere la Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale, perché per avere gli stessi diritti bisogna avere strumenti diversi. Non significa avere corsie preferenziali, non significa avere dei benefit, significa fare in modo tale che tutti i cittadini possano godere degli stessi diritti. Per poterne godere bisogna avere strumenti diversi.
Mi scusi se la interrompo, faccio subito l'avvocato del diavolo, dottor Ghelma, ma i pazienti dovrebbero essere uguali davanti a un medico, tutti? Quindi anche il dover così creare una mentalità tra i medici, tra il corpo appunto infermieristico, è un po' difficile, no? Forse da accettare.
Ma il problema vero è che siamo stati formati male. Mi spiego, l'ospedale, i normali percorsi ospedalieri non sono immaginati e pensati per persone con bisogni speciali. Quando noi parliamo di grave disabilità e ancor più quando parliamo di grave disabilità intellettiva, abbiamo pazienti che hanno delle peculiarità, delle caratteristiche che rendono sostanzialmente impossibile il fatto di poterli curare secondo le normali, la normale organizzazione ospedaliera. Perciò sono persone che hanno bisogno di utilizzare in modo diverso quanto c'è già in tutti gli ospedali, in tutti i moderni ospedali. Noi infatti siamo nati 15 anni fa, anzi ormai 16 anni fa perché era l'anno 2000, proprio per cercare di adattare flessibilmente quanto c'è nel nostro ospedale per andare incontro a dei bisogni che sono bisogni straordinari, se confrontati con il paziente ordinario che invece tende più facilmente ad adeguarsi e a essere inscatolato e instradato su percorsi abbastanza rigidi. In realtà la nostra esperienza ha avuto un risultato incredibile, cioè siamo riusciti a dimostrare che il metterci la testa, il fare sì che ci sia un gruppo di persone, per quanto molto ristretto, per fare un progetto adattato alla situazione, a quella persona, alla sua famiglia, alle reali necessità, ai reali problemi che si incontrano, permette di utilizzare bene quanto c'è in tutti gli ospedali moderni, con dei risultati di efficacia che sorprendono anche noi tuttora.
Quindi voi, mi scusi, curate anche la formazione del personale sociosanitario?
È fondamentale. Io personalmente sono un medico universitario, sono ricercatore universitario, partecipo come docente ovviamente in più corsi di laurea. E già all'ospedale San Paolo di Milano in questi anni abbiamo visto nascere, a mio parere, dei medici diversi. Semplicemente consideravano normale il poter incontrare nella loro vita professionale delle persone con caratteristiche particolari, cosa per la quale io non ero formato e dalla quale volentieri in realtà sarei scappato, avessi potuto all'inizio, perché la diffidenza verso l'ignoto è quella che di solito fa sì che ognuno di noi speri che ci sia qualcun altro che risolva questo problema. In realtà nessuno di noi, medici e infermieri, riceve più di tanto dal punto di vista formativo nel proprio percorso standard formativo sulla grave disabilità intellettiva e neuromotoria, che vuol dire che non siamo pronti ad affrontarla, mentre siamo pronti a fare tante altre cose. E questo non essere pronti per un medico, per un sanitario, non è consuetudine, perciò si spera sempre che ci sia qualcun altro che lo faccia per noi. Però qui vuol dire che se non si affronta il problema non si riescono a curare un numero di persone che è decisamente elevato, sono quasi il 10% della popolazione, e questo non può essere fatto se a loro riconosciamo il diritto al benessere e alla salute che riconosciamo a tutte le persone.
Quella del Dama è una realtà che troviamo in Lombardia, ma mi pare anche di aver capito, mi corregga dottor Ghelma, che è una realtà unica nel suo genere a livello nazionale almeno.
È nata qui a San Paolo di Milano nel 2000, ma in realtà abbiamo clonato alcune piccole gemme che ovviamente hanno adattato in altre realtà ospedaliere il nostro modello. C'è Dama Varese, c'è Dama Mantova per quanto riguarda la Lombardia, ci sono progetti di aprirne altri se possibile in Lombardia, ma ce ne sono anche a distanza. A Cosenza c'è un Dama che è strutturato in maniera un pochettino diversa dal nostro, ma è nato come costola della nostra esperienza. A Bari, per quanto riguarda la fascia pediatrica, settimana scorsa sono stato a Bolzano, dove c'è voglia di adattare il nostro modello all'ospedale di Bolzano.
Una regione a caso, Lazio, Berliri, che cosa fate voi della cooperativa?
Allora, quello che noi stiamo cercando di fare è di cercare di comunicare alla regione Lazio, al presidente Zingaretti, e venerdì al convegno verrà anche l'assessore alle politiche sociali, nel raccontargli esattamente le buone prassi che ci sono in giro per l'Italia e in particolare il progetto Dama, infatti ci sarà con noi il professor Ghelma a raccontarlo, perché noi crediamo che una volta individuato un problema e individuata una soluzione possibile, se la soluzione è buona, questa debba essere conosciuta, divulgata. E perché è buona la soluzione del Dama? Poi magari meglio di me ve lo racconterà Ghelma, ma io sono rimasto veramente positivamente esterrefatto, stupito, colpito, perché è non soltanto l'enunciazione di una risposta, ma è la risposta. Quando una persona con disabilità si rompe una gamba, deve andare dal dentista, deve andare dal ginecologo, cioè deve fare una serie di visite mediche che non riguardano principalmente la propria disabilità, perché se uno va per la propria disabilità trova anche lo specialista, trova il tecnico, trova la persona in grado di prendersi cura. Ma se devi andare dal ginecologo o dal dentista, banalmente, se sei una persona con autismo e se reagisci in maniera anche molto violenta, se qualcuno prova a metterti qualcosa in bocca o altrove, e il medico poverino non sa che fare. Ecco, il progetto DAME è un progetto semplicissimo, intelligentissimo, che fa risparmiare soldi, salute alla regione, ai pazienti e alle persone con disabilità, non solo, ma anche agli altri pazienti, perché per esempio far entrare in pronto soccorso una persona con autismo significa non riuscire a dare un buon servizio nemmeno a tutti quanti gli altri pazienti. Ma se quella persona viene accompagnata da un medico che lo conosce, sa che cosa deve fare, può parlare autorevolmente con i propri colleghi spiegando in che modo poter intervenire con lui, la persona con autismo sarà tranquilla, serena e si farà curare, e tutti gli altri pazienti che sono lì in fila probabilmente potranno essere curati nella maniera più adeguata possibile. Poi ovviamente c'è anche un tema di umanità, di capacità, che dovrebbe essere comune a chiunque in qualsiasi professione, in particolare
professione di cura. Certo.
Ma c'è una distinzione in inglese tra cure e care, cioè prendersi cura e curare in italiano. E spesso queste due cose non vanno insieme. Sono tante le professioni che avrebbero bisogno un po' più di I care, come diceva Don Milani, cioè mi sta a cuore, mi prendo cura di te non soltanto per la tua ferita, ma per la tua persona tutta intera.
Certo, un atto di misericordia, quindi. Dottor Gelma, quindi possiamo dire che l'esperienza sia della cooperativa SPES contra SPEM che quella del DAMA è che in realtà il vero problema è quello culturale.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché l'aspetto medico è quello più semplice da risolvere. Se un medico non sa cosa fare, una volta si documenta, lo impara, la seconda volta lo sa fare. Perciò non è il cosa fare, è il come farlo che cambia. E spesso noi professionisti della salute, professionisti della sanità, spesso siamo più attenti a lucidare la targhetta fuori dalla nostra porta, piuttosto che magari immaginare che se non riusciamo a curare un paziente per le sue caratteristiche non è colpa di questo paziente, ma è che siamo noi che non siamo pronti e che perciò con umiltà dobbiamo rimboccarci le maniche e trovare la soluzione. Non sempre è facile, anzi quasi mai, però l'esperienza dei DAMA dimostra che se ci si prova molto spesso ci si riesce, e questo è uno stimolo veramente ai colleghi per non pensare che sia sempre qualcun altro che possa fare il cambiamento. Io non sono un luminare della chirurgia, sono un laureato in medicina a cui è stato insegnato anche a essere medico, e questo ringrazio il mio maestro Angelo Mantovani, che è stato il primo direttore di DAMA. Perciò vuol dire ti devi prendere carico, essere medico vuol dire prendere carico della persona anche quando non sai che cosa fare. Sei al suo fianco e fai del tuo meglio per dargli il massimo in termini di salute e benessere.
Dottor Gelma, proviamo a tradurre proprio praticamente. Sappiamo quanto sia delicato, importante il rapporto paziente-medico, quanto sia importante la comunicazione. Che cosa succede in persone con delle disabilità gravi che appunto non riescono a esprimere quello che sentono? Cioè, come voi medici riuscite ad avvicinarvi a queste persone?
Il problema più grosso, come lei ha ben sottolineato, è il problema di comunicazione. In questo caso è ovvio che la figura del cosiddetto caregiver di solito è un familiare, cioè chi si occupa quotidianamente di lui è la figura del vero esperto, perché fa il ruolo di mediatore, perciò traduce ai medici quello che la persona disabile che diventa nostro paziente non ci può dire. E l'unica persona che lo conosce bene in un ambiente in cui veramente le caratteristiche peculiari di ogni singola persona lo fanno ancora più fortemente unico, se mi consente di dirlo, fa sì che solo chi conosce qual è la sua normalità può cogliere qual è lo scostamento da questa normalità e perciò quale può essere un segnale d'allarme. La nostra difficoltà qualche volta è saper mediare il fatto che la persona che ci racconta queste cose spesso è emotivamente coinvolto, perciò si creano dei meccanismi di comunicazione che sono piuttosto complessi, ma chi lavora qui ad AMA si è abituato a gestire normalmente. Il caregiver, il familiare, il genitore, chi si occupa della persona disabile è un'arma insostituibile che ci permette di lavorare bene anche in ospedale, perciò non va assolutamente allontanato. Non è una questione di umanizzazione, è una questione di rendere efficaci i nostri percorsi. È lui che sa più di noi. Noi conosciamo solo la tecnica, certo. Perciò dobbiamo coniugare queste cose, saper ascoltare.
Certo, e abbiamo ancora un paio di minuti, volevo parlare con Berlieri anche dell'importanza, visto che lo ha messo in evidenza il dottor Ghelma, della famiglia intorno a queste persone con disabilità grave, cioè quanto dunque è importante che cooperative come SPES e ContraSPEM abbiano un occhio di riguardo per il contesto familiare, per anche alleviare le fatiche di queste famiglie che spesso vengono lasciate sole dalle istituzioni, lo sappiamo.
Farò due battute. La prima, continuando un po' quello che diceva il dottor Ghelma nella comunicazione, è vero che è difficile riuscire a capire cosa una persona con grave disabilità dice, prova, sente, ma chi la conosce bene vi assicuro che va molto molto oltre. Cioè, noi siamo in grado di capire Giulia, che vive con noi da 10 anni in casa famiglia.
Sì, lo diceva il dottor Ghelma.
E grida tutto il tempo, ma io so perfettamente se quell'urlo è un urlo di dolore, così come succede per un neonato e la sua mamma, è la stessa identica cosa. La mamma sa distinguere pianto e pianto, quando è il pianto del pannolino, quando ha fame, quando ha dolore alla pancia, se ne accorge. Noi ugualmente, cioè non è vero che una persona non comunica, e quindi il dialogo con i medici e con i sanitari è fondamentale. Cosa può fare una casa famiglia? La nostra casa famiglia è la risposta alla più grossa angoscia e domanda che un genitore si fa non appena nasce un figlio, e cioè, dopo di noi, quando noi non ci saremo più, con chi sarà mio figlio? Chi si prenderà cura di lui? Ecco, la casa famiglia è una piccola casa, un piccolissimo appartamento in cui vivono massimo 6 persone con disabilità insieme con un gruppo di operatori che si prende cura di loro in un ambiente familiare, in una casa normalissima, in un condominio normalissimo, dove queste persone non solo vivono bene, ma possono essere felici, possono innamorarsi, possono fare una vita felice. Ed è la risposta a quell'angoscia di quei genitori. È un dopo di noi che non nasce nel momento in cui muoiono i genitori, ma nasce prima, si costruisce insieme con loro. I genitori, finché ci sono, possono entrare e uscire dalle nostre case senza nessun orario di ingresso e di uscita, ma vengono e come si viene a casa di un figlio grande che se ne va via di casa e che va a vivere da solo, per cui mamma e papà lo vanno a trovare in qualsiasi momento, lo preavvisano, probabilmente si cena insieme, si pranza insieme, qualche volta il figlio torna a casa dei genitori. Cioè, le dinamiche sono le stesse delle persone senza disabilità, e siamo in grado di offrire alle persone con disabilità una vita tutto sommato normale e felice. Che cos'è normale? Questa è la domanda più grossa che noi ci poniamo. Che cos'è la felicità? È la seconda domanda. Probabilmente ciò che rende me felice, ciò che rende chi ci ascolta felici, non è la stessa cosa che rende felice Giulia, Emilia, Marco, che sono persone che vivono in casa famiglia. Sono altre le cose, ma vi assicuro, posso garantirvi, che molto spesso la vita per loro, nonostante tante difficoltà che ci sono e che sono oggettive, ma è una vita che può essere oggettivamente, soggettivamente, anzi direi felice, vissuta, non solo degna, certo, dignitosa, ma assolutamente felice, bella, una vita bella e piena.
Dottor Ghelma, una domanda per lei e poi chiudiamo. Lei si è trovato a percorrere questa strada che poi lo ha portato ad essere responsabile dell'unità semplice dipartimentale d'AMA, o è stata una scelta proprio?
No, io all'inizio non dico che sono stato obbligato, perché non è vero, è stato il caso, perciò mi è stato detto da Angelo Mantovani, che è il mio maestro di sempre, che mi ha insegnato a fare il chirurgo e tutto, dobbiamo occuparci di questo ragazzo, perciò è nato da un caso che non riuscivano a risolvere, e ci è stato fatto notare che una cosa che non risolvevano da 2 mesi tutti gli specialisti, anche in strutture private, semplicemente perché 2 persone all'interno dell'ospedale conoscevano l'ospedale con 3 telefonate, l'hanno risolta, semplicemente perché hanno cercato di tradurre in pratica la risoluzione di un problema, senza formalizzarsi, perciò in realtà ci sono un po' cascato dentro, ma come tutte le persone che incontrano davvero la disabilità, è difficile poi allontanarsi perché ci si appassiona. In realtà, come Luigi Vittorio Berlieri sottolineava poco fa, c'è tanta allegria e tanta felicità. Io mi vergogno di quello che pensavo una volta delle persone disabili, pensavo che fossero degli infelici. Adesso mi vengono i brividi a pensare la stupidata, questa stupidata, perché non è vero, sono persone che possono essere felici, e allora io mi devo chiedere come medico perché non devo adoperarmi per fargli ritrovare non solo la salute ma anche la felicità, visto che le armi ce le ho.
Grazie a Luigi Vittorio Berlieri, presidente di SPES contro SPEM, grazie al dottor Filippo Ghelma, responsabile dell'unità semplice dipartimentale DAMA dell'azienda ospedaliera
grazie
San Paolo di Milano. Grazie per essere stati con noi e buona vita a voi e ai vostri pazienti e ai vostri ragazzi in casa famiglia.